/radioweb presenta Slashbox.
Buon pomeriggio, cara
Ciao,
Luisa
Renzo,
Bartolucci.
Buon pomeriggio.
Evviva, eccoci qui, ci siamo con questo Slashbox che ci porterà all'incontro con due interlocutori estremamente interessanti. Uno, la prima, per parlare di un libro che mi è piaciuto molto.
Anche a me molto, sì.
E ho evinto, e tra un attimo ne parliamo con l'autrice, anche il grande impegno, la grandissima passione che evidentemente si deve profondere oltre alla capacità professionale di scrittura.
Sono convinta che ci abbia anche impiegato molti anni per scriverlo, perché è un libro talmente dettagliato ma talmente anche profondo che non può essere scritto in 6 mesi, insomma.
E credo pure che non possa non avere uno spazio particolare anche all'interno del proprio percorso professionale.
Beh,
e non solo.
Sicuramente.
Oltre, perché stiamo facendo i vaghi nell'attesa della connessione con la nostra ospite.
Lei è una giornalista che io amo particolarmente, devo dire.
Noi abbiamo già avuto la fortuna di ospitarla anche per parlare,
sì,
del penultimo libro,
sì,
che fine hanno fatto i bambini, che era nato durante la pandemia, per andare a esplorare con grande acutezza.
E poi tu qualche volta l'hai anche intervistata, gli hai fatto davvero delle bellissime interviste, perché lei è...
grazie a lei, direi.
Lei è fantastica.
Soprattutto, ed eccola qui, la riaccogliamo veramente con gioia a questi microfoni direttamente da Repubblica, Annalisa Cuzzocrea.
Buon pomeriggio.
Buonasera.
Buonasera Annalisa, grazie di essere tornata a questi microfoni. Noi ci eravamo sentiti in occasione della presentazione del tuo penultimo libro, Che fine hanno fatto i bambini, che era molto, molto acuto e originale, e mi viene da pensare, dimmi se sbaglio, se al momento di scrivere quel libro tu quest'altro già ce l'avevi sulla penna.
Secondo
e non
me,
scappare
sì.
Mai.
Beh, un po' sì, nel senso che io ho cominciato a lavorare sulla vita di Miriam Mafai già prima di scrivere l'altro libro, perché appunto avevo avuto queste lettere in dono, in custodia in realtà, dalla figlia, e avevo capito che Miriam Mafai era stata una figura, è stata una figura mal raccontata, che aveva invece ancora tanto da dire. E quindi sì, però ci è voluto del tempo per scrivere questo libro, ci è voluto del tempo per dargli la forma che volevo e per rispondere all'ambizione di fare un po' rivivere attraverso le pagine Miriam, ed è il motivo per cui poi ho scelto di farne un romanzo e non un saggio o una biografia, come magari era l'intenzione originale.
Che questo però credo aiuti anche di più, no, il lettore ad avvicinarsi a questa figura, perché quando si scrive un saggio si arriva alle persone sicuramente più predisposte a voler leggere un saggio, che magari,
esatto,
già più o meno conoscono, no, la figura di Miriam Mafai. Ma questo è un libro, me lo lasci dire, è un libro splendido, cioè io mi sono anche commossa in più punti, è veramente, credo, a parte una scrittura meravigliosa, ma siamo abituati insomma alla sua scrittura, e lei è davvero
troppo buona.
No, sono molto sincera, lo dicevo prima a Renzo, ma è veramente molto molto interessante. Quanto è stato difficile scriverlo, nel senso, non tecnicamente ovviamente, ma anche emotivamente, perché già dall'inizio devo dire colpisce molto, no?
È stato molto difficile, perché ho dovuto esercitare nello scrivere questo libro due come dire sentimenti opposti, no? Da una parte avevo la necessità di essere molto fedele al materiale che mi era stato dato, perché io ho scritto un romanzo ma con i nomi veri delle persone,
certo,
quindi comunque era un romanzo e quindi ci sono dei dialoghi che chiaramente ho dovuto ricostruire, anche un po' immaginare, ci sono delle scene che ho dovuto ricostruire, anche un po' immaginare, ma le persone sono Miriam Mafai, sono Giancarlo Caglietta, anche delle figure storiche importanti, no? C'è,
sì,
Enrico Berlinguer, c'è, cioè, Emanuele Macaluso, insomma c'è Simona Mafai, la sorella di Miriam. Mm-hmm. Quindi da una parte c'era la necessità di essere fedele al materiale che avevo e alla loro vita, e dalla parte c'era la necessità di tradire un po'. Io ho tradito Miriam Mafai, perché ho raccontato delle cose della sua vita che lei aveva deciso di non raccontare. Miriam Mafai ha fatto una sua autobiografia che non è andata fino in fondo perché l'ha scritta quando già stava male ed è arrivata fino a un certo punto, ma quel punto prevedeva il matrimonio con Ugo Naxon e il dolore che ne è venuto fuori dal punto di vista cronologico. Lei però lo ha saltato, non aveva mai parlato di quel matrimonio e di quel dolore. E quindi mi sono chiesta, ho il diritto di fare questa cosa. E sono andata avanti perché ho avuto come un mandato di fiducia dalla figlia,
dalla famiglia,
e dalla famiglia di Miriam, che aveva, ecco, Sara Scalia, la figlia di Miriam Mafai, nella prima presentazione a Roma che abbiamo fatto del libro, ha detto che è stato come vedere restituita la figura di sua madre nella sua interezza, comprese le ombre. E secondo lei c'era la necessità di questa interezza, perché le ombre delle persone parlano anche quelle, no? Non parla solo la vita esposta. E soprattutto quando si tratta della vita di una persona nata nel 1926 che ha attraversato la guerra, la persecuzione razziale, la lotta partigiana, l'impegno politico col PC, l'impegno civile attraverso il giornalismo, di un personaggio così parlano anche le ombre. E nello stesso tempo ho pensato che fosse necessario raccontare la forza di una donna che parte da un dolore davvero indescrivibile, no? Quasi da una maledizione che le viene lanciata.
Sì, perché non è solo la morte, anche il biglietto che viene lasciato,
esatto,
che è terribile.
La questione è il biglietto, sì. È quasi una maledizione, e nello stesso tempo però trova la forza per sopravvivere a tutto questo, senza fuggire dal dolore, ma proprio andando avanti, che è una cosa che io ho raccontato, è secondo me molto di quella generazione, no? La generazione dei nostri nonni, che erano sopravvissuti alla guerra ma non parlavano della guerra, perché c'era in quel momento nel paese la necessità di ricostruire, e quindi non ci si soffermava sul dolore, non ci si faceva fermare sul dolore, si nascondeva il dolore e si esponeva alla lotta, come ha fatto Miriam. Questa cosa secondo me aveva la necessità di essere raccontata, ecco, era una cosa che mi interessava molto raccontare, che credo non parli solo della vita di Miriam, ma parli appunto
di tante donne,
di un'intera
tanti
generazione,
esser, sì.
Di tante donne di quella generazione.
Di tante donne che all'epoca, visto che la vita e anche i diritti di cui potevano godere erano ben diversi, le possibilità che avevano erano ben diverse, si doveva un po' dividere e fare delle scelte tra i sentimenti, la famiglia e quello che era il lavoro.
Ma io penso che questo non sia un problema dell'epoca di Miriam, ma penso che sia un problema
anche
che abbiamo
odierna,
ancora.
Sì.
Sì, ed è il motivo per cui penso che questa storia andasse raccontata, perché parla all'oggi e alle ragazze di oggi. Io lo dico alla fine del romanzo, che romanzo che ho scritto.
Forse l'unica differenza è che oggi si è meno criticati, all'epoca forse c'era un po' più di...
Non lo so, io ho la sensazione che noi viviamo in una specie di riflusso riguardo ai diritti delle
donne.
È
un po' un ritorno al passato, purtroppo c'è, dopo 20 anni,
esatto,
e più di,
esatto,
televisione berlusconiana.
Esatto, io ho visto la generazione di mia madre che dava per scontato che le figlie dovevano lavorare e costruirsi un futuro che partisse da loro, no? E non da un uomo a cui affidarsi, e invece ho visto a un certo punto, rendendone colpita, un po' lo racconto nel romanzo, in cui poche volte entro io in gioco, ma sulla maternità sì. E ho visto, ho sentito proprio questa idea che c'è ancora, ed ecco, Miriam si infurirebbe per il fatto che c'è ancora questa sensazione per cui le ragazze arrivano a un certo punto della loro vita, viene loro chiesto di scegliere, di puntare sui sentimenti, sulla famiglia o sul lavoro, come se fosse indispensabile un out, no? Nel 2025. Nel 2025 dovrebbe esserci una società costruita sul fatto che non devi scegliere, che puoi avere tutto
e che neanche ci si deve sentire in colpa,
perché la parità dovrebbe essere garantita, no?
Certo.
Se è garantita la tua parità, devono essere garantite le condizioni, ma sappiamo benissimo che nei fatti non è
non
così.
È così, no.
cioè perché quando si passa dai risultati scolastici ai risultati lavorativi, improvvisamente quelli lavorativi sono molto minori, no? Certo. Rispetto ai risultati scolastici delle ragazze nei licei e nelle università, perché sono minori? Perché c'è un momento in cui una donna si deve fermare magari per la maternità o perché comunque viene giudicata azzoppata dal fatto che forse poi avrà una famiglia, no? Come se le mancasse qualcosa. Tutti i dati del gender gap, tutti i dati appunto dell'occupazione ci raccontano che non c'è una parità effettiva. E quindi io credo che ci siano stati fatti proprio anche dei passi indietro, quando quelle conquiste di parità erano più recenti, perché sulla carta noi ce l'abbiamo una parità, non è, possiamo dire che ci manca niente dal punto di vista delle leggi. È la pratica che non la rende vera questa parità. E credo che nella generazione di mia madre fosse più attaccata a quelle conquiste, perché erano fresche, no? E invece adesso, che sono un po' appunto, che l'energia che ha portato a quelle conquiste è un po' venuta meno, vengono messe un po' in discussione, non sono così difese.
A volte non si è forse, non tutti sono molto consapevoli, tutte anche sono molto consapevoli che è necessario ancora lottare tanto.
Sì, lottare è faticoso, no? La storia di Miriam Mafai lo insegna, difendere i propri diritti è faticoso, a volte è più facile, no, lasciarsi andare alla corrente, devo scegliere, vabbè scelgo, invece no, e invece appunto come diceva Miriam Mafai serve pagare un prezzo, perché quel prezzo tu non lo paghi solo per te stessa, lo paghi anche per tutte le altre, no? E per fare in modo che ad avanzare siano tutte e tutte insieme. E questa è una cosa che il femminismo di oggi ha un po' perso, perché appunto è perso in mille divisioni un po' ideologiche ed è poco orientato sulle conquiste pratiche che ci sono ancora da fare, che sono molto prosaiche, non è che c'è da fare filosofia. Cioè, gender gap, cioè non deve esistere una paga diversa per un uomo e per una donna a parità di funzioni. Fine, cioè non ci deve essere illegale, gli asili nido devono essere ovunque, il tempo pieno deve essere garantito a tutti coloro che ne chiedono, che lo chiedono. Serve una defiscalizzazione del lavoro femminile, soprattutto al sud, dove il lavoro femminile è al palo, in modo che tu lo incentivi. Sono tutta una serie di cose che non è che dove sono state attuate hanno funzionato, nei paesi nordici hanno funzionato, in Francia hanno funzionato. Quindi non è che se le fai in Italia non funzionano. È chiaro che tu devi creare una rete, cioè una rete sociale per cui la parità diventa reale. E però per farlo c'è un lavoro immenso che bisognerebbe avere il coraggio di fare, le donne dovrebbero avere il coraggio di fare tutte insieme, superando gli steccati ideologici destra e sinistra e lavorando insieme per questo, ed è una cosa che attualmente si è incapace di fare.
È abbastanza, sì.
È questo che intendi per femminismo pragmatico e sfidante di Miriam Mafai, l'hai tratteggiato benissimo, e peraltro hai fatto emergere, Annalisa, l'assenza di dogmatismo da parte di una donna che si era formata in un periodo ideologicamente davvero tagliato con l'accetta, per capirci, eppure lei,
esatto,
nonostante la militanza fin
in discussione,
ha sempre coltivato il dubbio.
Interessante, sì. Di figure come quelle di Miriam Mafai, no? Tu ti saresti aspettato una donna fedele al Partito Comunista, che quindi quando andava in Unione Sovietica diceva che bella l'Unione Sovietica, invece lei fin dal suo primo viaggio in Unione Sovietica negli anni 50 guardava in giro e diceva: ma come, qua mi spiano, non posso neanche mandare un telegramma ai bambini, ma che posto è? Cosa che poi ha raccontato in libri magnifici come la storia di Bruno Pontecorvo e Lungo Freddo. Cioè, eppure rimaneva dentro il Partito Comunista Italiano, convinta della sua diversità e convinta del lavoro che stava facendo nel paese e accompagnando nella trasformazione, però sempre con uno sguardo critico e appunto non dogmatico sulle cose, sempre col dubbio, sempre con la necessità di capire le ragioni dell'altro, che è una cosa che abbiamo perso, no? Adesso tutti chiusi nella nostra bolla, sì, perché sì, ognuno, anche chi scrive, parla solo a chi la pensa,
sì, come lui.
Lei 25 anni fa parlava con Francesca Mambro, io ricordo che fece scandalo sta cosa, per il semplice,
esatto,
fatto che fosse accaduta.
Io ne parlo di questo,
sì,
no? Lei
sì, sì.
Parlava parlava, ma nel senso che proprio aveva una frequentazione. Sì. Ed era interessata a capire come era stato possibile, quali erano le ragioni profonde del terrorismo nero che ha sconvolto l'Italia. Ed era interessata a capire, era interessata anche a criticare quando c'era un po' di una posizione diversa su questo di alcune frange della sinistra, il terrorismo rosso. E quindi aveva avuto anche delle liti su questo, perché la violenza politica Miriam l'ha sempre rifiutata, però appunto non si spaventava dell'altro, no? Di chi era diversissimo da lei, ma era incuriosita, era una persona molto curiosa e molto libera, senza steccati, poi però ferma nei suoi principi, fermissima nei suoi principi. Però capace di guardare l'altro, di cercare di capirlo, e di studiarlo e di in questo modo di progredire. Io credo che questa capacità qui noi la stiamo un po' perdendo, appunto, in questa epoca così binaria, no? In cui o stai di qua o stai di là.
È proprio così, purtroppo, sì.
E quindi così difficile far avanzare il paese, perché, ma vi faccio un esempio banale. Sempre tornando al femminismo, sulla violenza di genere non c'è niente che impedisce a maggioranza e opposizione di marciare uniti. Io sono convinta che nessuno nella maggioranza di governo italiana pensi che la violenza sulle donne va bene e che non bisogna fare un lavoro culturale. Perfino davanti all'ultimo caso di cronaca, perfino la Presidente del Consiglio ha detto c'è la necessità di un lavoro culturale. Ma allora a quel punto la sinistra deve sfidarla su questo e portare l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole, continuare quella battaglia che invece è stata lasciata andare, no? Perché si pensa che tanto non si può fare questa cosa insieme. Si potrebbe se ci fosse la capacità di guardare all'obiettivo e di lavorare per l'obiettivo e non di guardare a quanto si è buoni da questa parte e ognuno dalla sua, no?
Sì,
questo io identifico come pragmatismo, cioè proprio la capacità di andare oltre i propri steccati ideologici per un bene superiore.
C'è anche un episodio che mi ha colpito, no? Perché al di là del fatto che può far sorridere, però è molto significativo secondo me, il famoso viaggio in Algeria dove Miriam Mafai è insieme a Luciana Castellina e a un certo punto giunge Paietta, no? In effetti, al di là della povera Castellina che nel cuore della notte ha dovuto cercare un'altra stanza, però no, il fatto che di fatto poi Paietta le dirà a Miriam, dice, ma pensavi forse che io non sapessi? C'è anche questo fatto, no? Che comunque questo partito che anche in Italia insomma controlla un po' a tutti, un po' dà da pensare, no?
No, quello è una prova, diciamo, quel racconto lì, quel frammento lì, è una prova della ostinazione di Miriam nel voler parlare con tutti. Nel senso che il signor nascondeva Paietta, ma lei ha continuato a parlare con tutti quelli della diaspora del manifesto e ad andare a cena, a parte nel viaggio in Egitto che avevano la stanza insieme, ma andare a cena nelle peggiori bettole di Roma con Luciana Castellina, perché continuava a parlare con un mondo che si era allontanato dal PC ma che faceva parte di quella storia politica, mm-hmm. No? E poi è riuscita a riavvicinare i due mondi, a riavvicinare Paietta e Castellina. Come era necessario fare dopo anni però in cui proprio le persone cambiavano marciapiede, certo. Persone che avevano militato insieme appunto dormendo nelle stesse case e vivendo in una quotidianità appunto continua, poi finivano di parlarsi in quel periodo. Ecco, una cosa che Miriam non poteva accettare, Paietta che conosceva la sua libertà e il suo essere libera e che l'ha inseguita poi alla fine tutta la vita, che è l'altra cosa che non si aspettavano dalla vita di questo dirigente comunista, ex partigiano, comandante del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, insomma, un uomo duro, però c'ha una tenerezza infinita e insegue Miriam tutta la vita cercando di acchiapparla per sempre, no?
E senza scriversi mai ti amo, peraltro.
Sì, senza scriversi mai
dietro. Aiutami a vivere, sì, però ti amo.
Aiutami
no.
A vivere, ma ti amo no. Perché, però, ecco, tanta passione in quelle frasi trattenute, no? Di quelle lettere, cioè proprio è quasi, la passione è quasi più bruciante, tanto più è trattenuta nelle parole. Io trovo il modo di amare di Miriam, che in un bellissimo articolo sull'Espresso Caterina Bundicini ha definito furtivo. Anche quello molto pragmatico, no? Lei aveva questo modo di amare per cui infilava i regali di nascosto
nelle valigie
quando lui stava partendo.
I costumi, le ciabatte.
E la cosa che non ti dicessero ti amo, io che ho tenuto appunto per 5 anni con me quelle lettere di Miriam Mafai, di Giancarlo Paietta, di Umberto Scalia, non l'avevo notato. L'ha notato nel pezzo che ha scritto sul libro Annalena Benigni, ma io non l'avevo notato. C'era talmente tanto amore che non avevo notato che mancasse la parola ti amo. E appunto, pensa quanto mi ero soffermata, perché non era neanche necessaria, no? E poi la cosa bella è che in queste lettere personali, molto personali, c'è sempre però perennemente l'impegno civile. C'erano persone completamente dedite al ruolo che avevano scelto nel mondo, che non è una questione di potere politico,
Di senso di responsabilità.
Esatto, esatto. Cioè dall'inizio loro avevano...
Ma sembrano discorsi pubblici, Annalisa, come se nascessero per essere letti, divulgati, esatto. Invece era proprio il modo di affrontare la vita.
Esatto, il loro modo di affrontare la vita era pubblico. Cioè loro sentivano la necessità del bene collettivo, no? E quindi traspare da qualsiasi cosa, le lettere tra Simona e Miriam, Simona è la sorella,
sì,
che è un po' il suo...
Che è stata anche...
Sì, che dice Miriam è la mia casa, sono proprio cresciute insieme, sono andate via di casa insieme, hanno affrontato tutto insieme e sono inscindibili fino alla fine, no? Simona è la curatrice anche degli ultimi momenti di Miriam insieme alla figlia Sara. Le lettere tra loro due, l'ultimo messaggio che si mandano sul telefonino, parla del destino del paese. E questa è una cosa che a me commuove tantissimo. Cioè questo prendere su di sé il peso del mondo. Miriam era anche molto interessata al Medio Oriente.
Cosa che oggi non si riscontra tanto, devo dire, no? Nella classe politica, purtroppo.
Sai cos'è? Non è solo che non si riscontri, è che c'è una separazione.
C'è una separazione, c'è
privata,
anche una mancanza di formazione, forse, non
esatto,
so, di ideologie valide, perché onestamente...
E anche da parte nostra, che ci deve pensare qualcun altro, probabilmente,
esatto,
parte
esatto.
Proprio dalla base, il punto.
Sì, vabbè, senza voler dire, cercando di non dire banalità, diciamo che dalla fine delle grandi chiese, comunismo, poi
sì,
appunto... E tutte le altre, c'è un ripiegamento sul privato, no? C'è
sì,
una mancanza di adesione a un'idea, e quindi questa cosa leva forza poi, no? Nella vita quotidiana. Io penso, cioè io invidio un po' alla generazione di Miriam Mafai questo impegno, cioè quest'idea quest'idea che si possono cambiare le cose. Adesso noi siamo più abituati, più anche educati al disimpegno, al fatto che tanto qualunque cosa fai, le cose intorno a te non cambieranno perché c'è qualcuno che decide per te, che siano un algoritmo o un miliardario. Ecco, allora quando c'erano i partiti organizzati, le grandi chiese, il Partito Comunista, c'era invece l'idea che tu potevi essere un agente trasformatore della realtà intorno a te.
Si sapeva anche che cos'era la politica. Oggi credo che la si prenda un po' con troppa superficialità, anche da chi va ad amministrare e a governare, purtroppo. Temo che sia così anche.
Ecco, Annalisa, allora noi ti ringraziamo di cuore di essere stata
davvero
con noi, ti lasciamo al tuo lavoro.
No, grazie a voi
libro.
Di aver letto il libro e di averlo capito e apprezzato, insomma, perché
assolutamente sì,
è un libro a cui io... Proprio sono affezionata, perché sono affezionata a queste figure qua e al fatto che avessero così tante sfumature che non conosciamo, che abbiano così tante sfumature che non conosciamo e che secondo me è utile portare alla luce. La figlia di Miriam mi ha detto che ho restituito le ombre a sua madre, e restituendo le ombre ho restituito la sua verità, no?
Certo.
Ed è una cosa che volevo fare, perché penso che sia necessario. A volte le figure anche importanti di
necessarie pure giusto secondo me, no?
Sono bidimensionali, sì. E allora stentiamo a identificarci. Nella Miriam del romanzo, secondo me, è molto più semplice identificarsi.
È una donna.
Anche sentirsi ingaggiata.
Una donna vera.
Assolutamente.
Esatto. Mm.
È previsto un audiolibro per questo? Per
c'è l'audiolibro, è previsto l'audiolibro. Purtroppo non lo leggerò io, ma lo leggerà una bravissima, lo sta leggendo una bravissima attrice. Non so quando uscirà, ma credo davvero che sia imminente.
Ottimo.
Ne daremo notizia. Un'ultimissima, dato che la motivazione, tra le motivazioni c'è stato quello di voler far uscire quello che ancora non era stato detto, non era stato letto,
sì,
in profondità, di una figura così importante, e ce n'è tra le tante che incrociano la vita di Miriam Mafai, ne hai parlato, una delle più importanti è quella di Giancarlo Pajetta. Anche questa ho sentito in un'altra presentazione dire da te che è una figura non ancora ben raccontata. Ci hai spoilerato il prossimo libro? Cioè, io lo spero,
no,
sinceramente.
No, qualcun altro me l'ha chiesto, però effettivamente io, avendo questa scatola blu di Miriam con tutte
caspita.
Le cose che ha scelto di conservare, la maggior parte delle cose erano lettere, messaggi, telegrammi di Pajetta, che evidentemente era grafomane e soprattutto era una vita interiore completamente staccata dalla vita pubblica e molto diversa, ed è una persona di una profondità impressionante, anche quando, e sempre anche loro, no, si scrivono cose d'amore, ma continuano a parlare della lotta politica. Quando lui dice in una lettera a Miriam, quando lei sta per diventare direttrice di Noi Donne, non dobbiamo lasciarli tranquilli, parlando del paese, cioè il paese deve capire che può cambiare, non deve essere lasciato nell'immobilità, no? Lo trovo meraviglioso. Pajetta poi anche lui molto mal raccontato, perché è considerato un ortodosso, invece è una persona molto, era ortodosso, però era anche aperto, era quello che più di tutti nel PC parlava con Bettino Craxi e con i socialisti, capendo di dover unire le forze contro altre forze che non avrebbero mai permesso un'apertura del Partito Comunista o del governo verso il Partito Comunista. Quindi in realtà era molto meno chiuso di quanto si pensi. E niente, ma pure lì ci sono tantissime sfumature da raccontare, chissà.
E speriamo che chi te l'ha chiesto insista, Annalisa, te lo dico proprio spassionatamente.
Vediamo.
A presto, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro, grazie infinite.
Molte. Grazie,
arrivederci.
Grazie di cuore a Annalisa Cuzzocrea, che ha scritto per Rizzoli e Non scappare mai, Miriam Mafai, I segreti e le lotte nella tempesta della storia.
Molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola regola è star scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Come le supposto poste, abitano in blister full optional, con cani oltre i 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano, in costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo, a più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli, medi come i ceti cui appartengono, terra terra come i missili cui assomigliano, tiratissimi si infarinano, s'alcolizzano e poi si impastano su un albero, nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di Doom.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che comprano class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che da loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Carissime, carissimi, carissime, carissimi.
Carissimi, carissimi, carissimi.
Carissimi, carissimi.
Carina.
Beh, siamo in estate, noi ci eravamo ripromessi con Luisa di varare tra le novità del palinsesto la principale, le merende di Slash Radio Web. Al momento le stiamo demandando ai momenti musicali. Dicevi, Luisa, stavi cercando di dire...
Molto interessante,
tutto molto, ciò. Molto interessante e molto dignitoso anche non far trasparire le nostre ciancicate qui. Di gran classe, perché dovete sapere che la nostra direttrice ci ha omaggiato di sfilatini di Bretzel. Questo è il nome austriaco, originale, che poi viene declinato in panetterie e molti altri modi gustosi.
Tigre.
Ciao Tigre, salutiamo sempre. Salutiamo le tigri all'ascolto. Beh, immagino
le
che...
Le tigri di Monpracem?
No, le tigri proprio altoatesine, come il buon Hubert.
Tigri di Monpracem?
Credo sia
adesso
diplomato
in Pretzel.
Adesso fanno
la nuova edizione di Sandokan.
Oh, tigre!
Ecco, no, questa è bianca. La tigre è bianca. Io ne ricordavo una in uno zoo a Napoli a cui giravano vorticosamente.
E
l'unica
chi era?
Tigre era una tigre bianca, l'unica che ho visto in vita mia dal vivo, e aveva l'espressione
sarà che parli
più
di tigri, non lo so io.
Sì, sì, di tigri proprio.
La tigre contro tigre, tigre contro tigre.
Tre tigri contro tre tigri.
Tre tigri
sempre più
contro
difficile.
Tre tigri,
i 33 trentini
entrarono tutti e 33 su un treno traballante, com'è a Trento?
Ma sapevo più semplicemente tutti e 33 trotterellando
su un treno,
che era più
traballante?
Facile. Quello sì, che poi un ingresso in treno in città è anche una bella scena da immaginarsi.
Una bella scena.
Ma mai bella quanto ciò che stai manipolando a pochi passi da
lo
me.
Lo manipolo tutto.
Ma guarda, una confezione di un vezzoso, di un elegante, di un bello.
Ma di un...
Ma bello, aiutami a di bello. Si tratta di un parallelepipedo, cioè, cari amiche,
deludente,
cari amici.
Sotto il profilo, ma sì, perché lo dovevano fare
una
confezione magari in legno con un raccoglitore.
Sì, non era una cattiva idea. Amici della Panini, amici della Panini, che siete andati al risparmio. Chi sta seguendo?
Sono andati al risparmio loro, ma non tanto per i prezzi che hanno
appunto,
praticato
al risparmio
al
dei materiali. Stiamo parlando questo. Chi si sta gustando la diretta audio video sul profilo Facebook di /radioweb starà vedendo adesso me un attimo fa Luisa brandire questo oggetto.
Beh, brandire pare che te lo stavo scagliando.
Brandire, beh, Alessio l'avrebbe meritato, così sarebbe convertito magari. Alla,
non l'ha voluto
contatto.
Neanche toccare.
Da lontano.
L'ha visto da lontano.
Si è messo proprio a distanza di
sicurezza. Si è messo gli occhiali da miope.
No, non penso, caro Alessio. No, non è fatto in materiali che... da cui si desume crudeltà nei confronti degli animali, questo no, lo possiamo escludere. È praticamente questa bella scatola con il logo della Lazio e scritto sotto 1999-2000 lo scudetto dei sogni, ed è un prodotto ufficiale che è stato licenziato dalla Società Sportiva Lazio.
Penso che hanno licenziato chi l'ha fatto.
Questo non lo so, dovremmo chiedere alla Panini, in joint venture con la Panini, che ha fisicamente ovviamente ha prodotto questa strenna con 50 cars, di cui due autografate, e Luisa ha vinto quelle di
Nestor Sensini e Sergio Conceição. Io adoro Sensini.
Beh, che è veramente fine da parte tua, perché Sensini di quella squadra è uno dei meno celebrati, non era un titolare,
però,
per carità,
lo
era un giocatore.
Ma a parte parlava bene l'italiano,
sì.
Ma poi era secondo me una
persona interessante. Sì, è vero, così. È vero, un calciatore non banale, interessante. Poi in campo faceva tante cose tutte bene, era uno di quelli a cui gli allenatori si affidavano sempre, non avrebbe mai tradito.
No, l'ho venduto subito.
Sì, no, sì. Plusvalenze all'epoca.
Avrei
sì.
voluto trovare il Mancio, ma...
Ma il Mancio, secondo me, ha preteso che ce ne fossero, che ne so, un paio e non di più di sue figurine, per
invece
essere raro.
Il mio collega, perché abbiamo comprato insieme io e Fabrizio.
Che
Fabrizio,
salutiamo, Fabrizio, dei
ci
nostri.
Ci ha trovato Marchegiani e Almeida.
Beh, accidenti, Mattias.
A me,
Almeida,
siccome ha detto, ma chissà che trovo, io ha detto, mi ha detto Gottardi e Pancaro, che infame.
Vabbè, ma no, ma che modo è? Ma cioè, che modo? Guerino Gottardi, un eroe popolare.
Ma che un eroe popolare?
Essendo l'unico tecnicamente fuori posto in una squadra di campioni, lui che
poi
campione
Pippo
non
Pancaro,
era.
Pancaro, si chiamava Pippo Giuseppe,
Pippo,
no?
Sì, sì, Pippo Pancaro, detto... Vabbè, detto, aveva un soprannome all'epoca, diciamo così, non è neanche il caso di andarlo a
quando ho trovato
a
Sensini ho detto no, non mi piace, dico a me sì, sono proprio contenta. Poi quando ho trovato con Sensini ho detto ho trovato con Sensini. Lui avrebbe voluto trovare, anch'io tutto sommato, Veron e poi il Ciolo. Il
detto
Ciolo.
La luce, Juan Sebastian Veron, la luce di quella squadra quando si accendeva.
Ma io più che altro Simeone, devo dire.
Sì, Veron invidiato dai romanisti, calciatore sublime, peraltro altra personalità di altissimo livello, perché lui era un amico però dal rapporto tormentato con Diego Maradona, che per gli argentini non può essere un amico perché non è una persona fisica, è una divinità, eppure lui è stato un amico che ci ha discusso stesso. E no, che inno della Lazio. E non a caso Juan Sebastian Veron è presidente delle Studiantes, la squadra in cui aveva iniziato e finito la carriera, le Studiantes della Plata, peraltro presidente da almeno una decina d'anni, perché lui è sempre stato un capobranco, un grande leader.
Cosa da dire su Pippo Pancaro, che faceva?
Pippo Pancaro era un grande crossatore,
sì.
Grazie a un suo cross Vieri segnò il gol nella finale di Coppa delle Coppe del 99 a Birmingham. E poi sì, era all'epoca, è stato anche nazionale agli europei e ai mondiali, ha giocato con un grande Milan.
Io
subito dopo
altro.
Che lo chiamavano il trapano della Sila, nel senso perché asfaltava le corsie esterne,
si faceva lavori edili,
esatto, era bravo anche in quello, terzino ambidestro Pippo Pancaro, che adesso fa l'allenatore. Prima o poi lo chiamiamo, che è una persona molto disponibile.
Comunque io non l'avrei mai detto che potesse essere un trapano della Sila, lasciamo perdere.
Cioè tu non pensavi fosse della Sila, tu ti aspettavi
la
Spromonte.
Esatto, hai ragione, certo.
Dall'accento, aveva fregato l'accento un
sì,
po'.
Sì, manco so come parlare, un po', manco me lo ricordo.
C'era il dubbio se fosse della Spromonte.
Tu pensa, se avessi trovato la carta di Simone Inzaghi, l'avrei spezzata a metà. Questo però te lo devo dire.
Addirittura,
sì, sì.
Si sarebbe moltiplicata là.
No, che è un lombrico.
Fa miracoli, fa miracoli.
Un lombrico.
Pensa che le squadre italiane sono state cacciate a calci dal mondiale per club e
ma
Simone Inzaghi sta lì ancora, ha fatto fuori niente meno
ma
che
ma non ti preoccupare che non vince, perché lui non vince mai qui.
Ah, tu dici che arriva in finale un'altra volta?
Esatto.
Cioè, se si fa a distanza della Champions,
sì,
un mese
esatto.
dopo la finale anche del mondiale
proprio
la
così.
Perde, una cosa
sarà così
tremenda proprio. E questo per quanto riguarda questa bellissima strena che Luisa ha portato a farci vedere, ci piace, sì, se la facevano pure grande il doppio era meglio, probabilmente.
Infatti, ma io sto pensando, volevo farci...
Un reclamo, che?
No,
ah, no,
volevo
no.
farci un quadro, un nel quadro. Senso inserire tutte le card in qualcosa che si possa...
Un'idea carina.
Anche perché messe così, o la tenevo chiusa e rimaneva una cosa da collezione, ma io non sono una collezionista.
No, no, infatti l'hai giustamente aperta, anche perché non sapere quali erano quelle autografate, come avresti fatto?
Capito?
Sarebbe stato una crudeltà nella crudeltà, autoinflitta.
Come direbbe Alessio, un rosicchiamento ci
sarebbe. Sì, 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 allora un po'. Tipo i castori che rosicchiano. Ma adesso io credo che Alessio abbia preparato una canzone bellissima che preluderà
che ci fosse
la prossima...
Un menù?
No, un menù. Se c'è un menù lo leggo, datemelo a me, io ci penso io, lo leggo e tra poco, subito dopo la canzone, torniamo, ci rifacciamo seri, ma per il momento ci ributtiamo sul prezzo e l'ascoltiamo con voi la prossima... Bisogna essere sinceri, Radio Verità.
Però io ti vorrei sentire mentre lo sgranocchi in diretta.
Sì, magari quando poi concederemo il prossimo ospite. Durante non mi sembra proprio
no, no.
il caso. No, no. Tra no, un attimo, no, no, buon no. brezel a
no.
tutti. No, sì, no.
Primo piano, gli approfondimenti di Slash Radio Web.
Bentornati allo spazio delle news di Slash Radio Web. Ciao Chiara.
Ciao Renzo, siamo dovuti rientrare per una, insomma, ultima notizia, una notizia dell'ultima ora, di cui tra l'altro sappiamo un po' di dettagli.
Sì, battuta soltanto adesso dalle agenzie. Oggi andiamo a celebrare 28 giugno 2025 i 60 anni della direttrice Luisa Bartolucci.
Già, anche se il compleanno è già stato, noi addirittura abbiamo l'anteprima della festa del party, che altro che Bezos, sarà stasera invece al ristorante di Armando al Pantheon. E allora vi andiamo a fare subito lo scoop di quello che sarà il menù. Partiamo dagli antipasti. Bocconcino di mozzarella di bufala sul letto di pomodori del Piennolo, con parmigiana di melanzana a seguire e vitello tonnato.
E non è tutto, ci sono anche i primi piatti, ravioli, burro e salvia e rigatoni alla matriciana.
Per i secondi piatti invece abbiamo l'involtino alla romana con pomodoro e saltimbocca alla romana.
I contorni, le patate al forno e la cicoria ripassata.
E poi il gran finale, il dessert, oltre alla Macedonia con gelato per i meno golosi, arriverà la torta di compleanno, una torta che avrà una forma incredibile di cigno, ve lo anticipiamo, quindi tenete anche spazio per il pezzettino di torta per fare gli auguri alla nostra Luisa.
Caffè e ammazza caffè non mancheranno.
E poi...
Tanti auguri a te! Cambiamo 12 tonalità.
Tanti auguri a te, Sol maggiore, Luisa.
E pensa se cantava pure Alessio.
E pensa.
Slash Radio Web ha presentato Spotlight.
Siamo tornati in diretta qui a Slash Radio Web, in questo bel Slash Box, cara la mia direttrice Luisa Bartolucci.
Caro Renzo,
lo abbiamo già ospitato a questi microfoni, abbiamo avuto il piacere e l'onore di essere a nostra volta suoi ospiti nel corso della trasmissione storica che ha inventato, ha ideato e condotto mirabilmente per ben 11 anni, tra poco in edicola. E adesso lo riaccogliamo come condirettore dei giornali radio di Radio Rai. Bentornato Stefano Mensurati.
Buon pomeriggio.
Cari amici, come state?
Oh, che bello.
Bene, intanto bene. Congratulazioni.
Sì, sì, sì.
Grazie.
Come è cominciata questa avventura? La prima cosa che ti dobbiamo chiedere, direttore, ti chiamiamo
Beh,
così.
Direttore no, dai. Beh, è un po' come i tenenti colonnelli che sì. Li chiamano colonnelli, no?
Ecco.
Vabbè, io sono condirettore, sono il braccio destro del direttore, diciamo. Ecco. E come è cominciata? Sono un po' stordito, intanto per il cambio di fuso orario, perché abituato a lavorare di notte, no? E quindi voi lo sapete bene quando mi siete venuti a trovare. È stato un trauma per voi fare le ore piccole in diretta qui, figuratevi per me ritornare al giorno, insomma. No, ma adesso a parte le battute, sono naturalmente contento, una nuova esperienza, stimolante, ci sono tante cose da fare, c'è anche un po' di nostalgia però, ecco, perché la trasmissione, come dicevi giustamente Renzo, l'avevo inventata io, e insomma pian piano è cresciuta, abbiamo trovato un suo pubblico, ecco, che ci seguiva fedelmente, ha aperto i microfoni agli ascoltatori, ecco, quindi tra l'altro l'ultima puntata ci sono rimasti un po' male quando ho detto che non sarei ritornato.
Eh sì, ci siamo tutti rimasti un po' male, e anche la mia mamma che la segue da sempre.
Eh già, è vero.
È una fedelissima ascoltatrice, proprio lei infatti ha detto ma no, ma non è possibile. Ho detto, dico beh però è una bella cosa, no? Intanto una promozione e poi un cambio anche di orario, quindi forse anche un pubblico diverso rispetto a quello della notte.
Ma diciamo che l'ho sperimentato perché poi Trump mi ha riportato al microfono, nel senso che abbiamo dovuto fare degli speciali all'improvviso per i bombardamenti in Iran e quindi così sono stato ricoinvolto in orari diversi, adesso ho condotto un paio di radio anch'io al mattino in sostituzione di Zanchini che non riusciva a tornare dalle ferie perché così aveva problemi di rientro. E quindi ecco, non sono sparito totalmente dal microfono, però ecco, il mio lavoro è un altro, stare nelle retrovie, vedere cosa va in onda, cercare di migliorare sempre di più la qualità del prodotto, i giornali radio, i programmi e così via, insomma tante cose da fare.
Adesso sarà questo quindi il punto principale. Che tipo di direzione avete impostato con Nicola Rao? È freschissima, parliamo di una cosa successa 15 giorni fa.
C'è da dire che Nicola diciamo è arrivata alla radio con grande volontà di impegnarsi, abbiamo avuto direttori che purtroppo sono stati qui di passaggio, si sono fermati un anno, poco più, due anni e sono andati via, ecco, lui viene per restare. Io invece diciamo la mia esperienza finirà l'anno prossimo perché andrò in pensione, insomma, sono anche oltre che a raggiungere i 67 anni, ma sono anche proprio stanco, quindi diciamo ecco mi impegnerò a fondo quest'ultimo anno e così spero di dare un buon contributo considerando che lui viene dalla TV, io sono un interno della radio da tanti anni, quindi conosco bene la macchina e quindi lo affiancherò con grande piacere.
Vi conoscevate già prima di questa avventura?
Sì, ci conoscevamo naturalmente, ma non ci frequentavamo perché poi tu sai, qui quando siamo tutti impegnati nel nostro lavoro, ci si incontra di tanto in tanto, di sfuggita, ma così si è molto presi, quindi si ha poco tempo di frequentarsi, ecco, però siamo in ottimi rapporti.
Quali sono le idee, anche le differenze che volete marcare in un momento in cui, per carità, vale sempre la responsabilità dell'informazione, figuriamoci GR Rai che sono rimasti tra gli ultimi, se non l'ultimo baluardo a livello di credibilità, in un momento del genere, in un momento che è purtroppo un momento di guerra per il mondo, di timore che si allarghi praticamente ovunque e con il pericolo che un'informazione parziale, non verificata, se non addirittura distorta, faccia dei danni, oltre faccia dei danni gravi oltre a non essere deontologicamente corretta?
Ma il problema è sempre il solito, purtroppo, cioè adesso chiaramente con i problemi, con le questioni che tu hai sollevato è tutto più complicato, però è sempre stata una costante, cioè il problema che oggi, una volta si diceva l'ha detto la radio, no? Quando c'era solo la radio, poi l'ha detto la TV, adesso non l'ha più detto nella radio, nella TV, hai visto su Facebook, hai visto su Instagram, i social, guarda ti passo questa cosa che è uscita su X, e purtroppo la gente a bocca, allora può passare anche informazione corretta, per carità, però assolutamente non è verificata, e poi il passaparola di una volta, lei l'ha detto alla radio, adesso non è più un passaparola, si passa direttamente il messaggio con WhatsApp o con altri sistemi, per cui c'è un tam-tam continuo e martellante che alla fine convince tanta gente in buona fede, oppure che semplicemente vuole credere ai fantasmi, ai complotti, convince tanta gente che le cose stanno in maniera assolutamente diversa dalla verità, insomma, dalla situazione reale, ed è difficilissimo poi ristabilire la verità, anche perché poi quando si dice che si dimostra anche che le cose stanno in maniera diversa, di cosa viene accusato? Del fatto di voler nascondere la presunta verità loro, no? E quindi fai di tutto per mascherarla, ma cioè, oltre a fare informazione devi pure informare su quanto gli altri disinformano, quindi è un doppio lavoro.
Sì, è decisamente difficile. Che redazione avete trovato? Che gruppo di lavoro? Che tipo di entusiasmi?
Guarda, ogni volta che cambia il direttore c'è sempre grande entusiasmo, insomma, perché si spera in cambiamenti che magari non erano avvenuti, sì. Tutti corrono a dare i loro suggerimenti, quindi è un momento di fermento. Adesso il direttore è impegnato nella stesura del piano editoriale che verrà illustrato e votato a fine luglio, poi da settembre partiranno i nuovi palinsesti, la metà settembre, e quindi anche lì il palinsesto autunnale invernale, che lo chiamiamo palinsesto autunnale ma arriva fino a giugno dell'anno prossimo, quindi praticamente è un palinsesto di 9 mesi. E anche lì ci saranno dei cambiamenti, e poi c'è il piano ferie, sempre una tragedia riuscire a conciliare le esigenze di ciascuno, no? Con la necessità di mandare in onda i programmi, e purtroppo difatti d'estate rispetto a un tempo molti programmi vengono chiusi, anni fa non succedeva, ma insomma,
c'è molta musica.
È ridotto, c'è molta musica, sì. Da un lato è più fruibile perché a volte, diciamo, il parlato continuo è anche pesante, e però chiaramente anche l'approfondimento ne risente, insomma,
sì, si sente proprio un vuoto, però devo dire
eh sì
mancano, insomma, le trasmissioni.
Ecco, da questo punto di vista, al netto chiaramente dei problemi logistici ineludibili, quelli dell'organizzazione, le ferie, l'estate e quant'altro, dato che oltre che da addetto ai lavori, adesso comunque hai, Stefano, pure grazie alla tua grande esperienza anche un ruolo quantomeno per suggerire dei cambi, c'è un qualcosa che tu vorresti vedere realizzato nel palinsesto di Radio Rai?
No, non possiamo svelare il segreto di Stato, no. Adesso a parte gli scherzi.
Però così
no,
ci stai dicendo che ci dobbiamo aspettare novità, già da questo.
Beh, diciamo che quello che ho suggerito è di aprire le finestre della radio, cioè in che senso? Radio Anch'io si chiama Radio Anch'io perché partecipano gli ascoltatori. Ed è quello che voi avete visto, avevo realizzato nel mio piccolo, nella trasmissione Tra pochi in edicola, spazio a chi ascolta, che deve poter chiamare, interloquire con gli ospiti, dire la sua, quindi massima libertà con telefonate, messaggi, eccetera. Ecco, questa impostazione secondo me dovrebbe essere allargata anche ai programmi diurni, cosa che finora è avvenuta poco. Questo è un mio suggerimento, lo ritengo molto molto importante, anche perché poi ho sperimentato che quando si apre al pubblico la trasmissione non è soltanto più godibile, ma si percepisce proprio la presenza di chi ti ascolta, il fatto che ti seguono, capito? Perché? Perché altrimenti non hai riscontro, parli, poi la trasmissione finisce, si spegne tutto, ma ti hanno seguito, sono andati a dormire, no? Questo nel caso della notte, hanno cambiato canale magari perché si annoiavano, ecco, tu l'ascoltatore lo devi agganciare, ecco, questo credo che sia il grande segreto di una radio di successo, che poi non è un segreto, ma ci vuole soltanto tanta applicazione.
Un qualcosa che era stato un po' dimenticato, ma che in effetti è proprio il tratto distintivo della possibilità di interagire di un mezzo come la radio.
Ma certo, ma era cominciata così. Ricordiamoci, chiamate Roma 3131 prima ancora di Radio Anch'io. Cioè, praticamente si telefonava al mattino, c'erano 2, 3, 4 conduttori, che praticamente parlavano di tutti gli argomenti del giorno. E una volta magari, che ne so, si parlava di esteri, telefonava quello che faceva una domanda sugli esteri, poi si cambiava argomento, o addirittura erano gli ascoltatori che suggerivano il tema, no? Ed era una mattinata che scorreva, che era una bellezza. Ecco, poi è stato Gianni Bisi che ha inventato Radio Anch'io, e quindi diciamo questo stile, questo desiderio di interloquire con gli ascoltatori è stato potenziato, diciamo, perché è concentrato nella trasmissione di Radio Anch'io. Insomma, noi abbiamo tanti programmi che si potrebbero prestare tranquillamente a questo rapporto stretto con gli ascoltatori. Secondo me questo va recuperato.
Un tempo la radio era, insomma, lasciava molto all'immaginazione, no? Perché non si sapeva come, che volto avessero i conduttori. Oggi con queste sperimentazioni di visual radio spesso si conoscono i conduttori e c'è proprio quasi un avvicinarsi, non voglio dire alla televisione, ma insomma uno strizzare l'occhio alla televisione. Cosa pensa lei di questo nuovo...
Ma intanto ci davamo del tu, Luisa, come lei.
Okay. Cosa pensi tu?
Siamo colleghi.
Cosa pensi di questa nuova formula, che ormai tanto nuova non è più?
Guarda, io sono contrario, ve lo dico subito, cioè perché per il tipo di trasmissioni che facciamo noi, allora se c'è un disc jockey di una radio privata che così è l'idolo dei ragazzini, che ti fa vedere il gruppo che segue il brano e poi ritorna in studio e parla lui e poi magari ha un ospite a fianco, eccetera, la cosa funziona, ma cioè vedere me seduto, che faccio tra poco in edicola e che magari tolgo il rosso, quindi tolgo l'audio per parlare con la regia e mi vedono aprire e chiudere la bocca, o che mi gratto il naso, insomma, non ha scarso interesse. Ecco, non voglio dire che mi metto il dito nel naso, ma insomma, ecco, può succedere anche quello, perché no? Però insomma, non credo che sia di scarso interesse, oppure rimango lì immobile, guardano la mia faccia, vabbè, allora ecco, la magia della radio si perde, secondo me, non abbiamo bisogno di scimmiottare la TV.
Sì, anche secondo me. Sì.
A proposito di quelle che sono state le tue esperienze negli ultimi 11 anni, due domande. La prima, se senza il suo papà, tra poco in edicola o in qualche altra forma, tornerà?
Si sta valutando, si sta studiando che tipo di trasmissione fare. Diciamo, non sarà proprio uguale, perché chiaramente non dico che la trasmissione muore con me, ma insomma, sapete cos'è anche un problema? Che presuppone una forte dedizione, no? Questa trasmissione, perché praticamente io incominciavo a metà settembre e salvo un paio di settimane di pausa a Natale dovevo proseguire fino a fine giugno, fino a metà luglio anzi. Quindi veramente un'ammazzata con questi orari, non è più una vita privata.
E
no?
Poi quando ci sono state sostituzioni, dal mio punto di vista, insomma, si è vista una grande differenza, decisamente.
Sì, beh, diciamo, il problema appunto è che bisogna anche praticarla, la trasmissione, certo. No? Per mettersi in sintonia.
Ma
no?
Poi non tutti sono adatti a far tutto, insomma, e bravi a far tutto, tra l'altro.
No, e quindi è complicato, bisogna trovare una formula, non so se sarà simile a questa o qualcos'altro, insomma abbiamo 2 o 3 idee, bisogna vedere se sono, diciamo così, se le possiamo mettere in pratica oppure no.
collegata alla questione di una nuova o comunque di una riedizione di una rassegna stampa notturna, ecco, il tema della notte proprio radiofonicamente, che negli ultimi anni è andato a ondate, abbandonato per tanti anni, è stato riscoperto ad esempio su Radio 2, ha avuto successo, sembra nuovamente in riflusso. Tu che ne pensi? Beh, immagino tutto il bene della notte radiofonica.
Sì, beh, diciamo il pubblico è molto rarefatto, poi più avanzi con l'orario è più difficile che ci sia qualcuno che magari a casa sia ancora sveglio, però c'è tanta gente che viaggia, tanti che lavorano e quindi un pubblico c'è, ecco. Diciamo che lo devi anche interessare in qualche modo, no? Perché non so, se uno è in viaggio con l'automobile oppure se sta guidando un camion, ecco, allora o lo riesce a tenere agganciato ancora una volta con qualcosa di interessante o si ascolta un po' di musica, perché ci sono tanti canali che propongono musica, si sceglie un canale con una musica che gli piace e si fa compagnia così, insomma, ecco. Quindi anche lì riuscire a riempire tutta la notte con un programma interessante, questa è una grande ambizione, ma è anche molto complicato da realizzare. Per le radio private è più facile, alternano la musica con qualche battuta, magari l'ascoltatore che dice che si trova, che ne so, in un certo posto del nostro paese, gli chiedono che tempo fa, sta piovendo, no? Insomma, però finisce lì. Qualcuno lanciava magari una specie di sondaggio, no? Avete paura del buio? Allora la gente telefonava e ti diceva se aveva paura del buio oppure no. Allora, si può anche fare una cosa di questo tipo, però l'obiettivo nostro sarebbe riuscire a fare anche informazione. E la notte tra l'altro si presta per raccontare continenti che sono lontani da noi ma che sono ancora svegli. Allora tutto il continente americano, quindi dal Canada fino all'Argentina, c'è tantissimo da raccontare, sono paesi che spesso sfuggono ai nostri radar, ma gli stessi Stati Uniti, insomma, si parla solo della Casa Bianca, di New York o magari un po' della California e basta. L'America non la conosce nessuno, l'America profonda. E dall'altra parte c'è l'Asia che si è già svegliata mentre noi andiamo in onda di notte, e quindi perché non raccontare la Cina che è un gigante, l'India, il Giappone, l'Oceania, ecco, quindi c'è da fare, ci sono tante opzioni che si possono sfruttare, però non è semplice, insomma, quindi la stiamo studiando questa idea, però ecco, non so se riusciremo subito a condurla in porto.
Ci stai dando proprio l'idea che questi sono primi vagiti di format, comunque, oltre a delle idee in libertà. Molto molto interessante, peraltro, anche per seguire in maniera in tempo reale come l'All News che uno si aspetta anche dal servizio pubblico. E non è che torni di notte, ti riascoltiamo di notte a raccontarci gli altri mondi?
Credo proprio di no. Anche perché se andassi a fare la notte, la trasmissione di giorno dovrei dormire, quindi addio con direzione.
Non sarebbe semplice. In effetti.
No, però diciamo che anche stare dietro le quinte, se si riesce a lavorare in maniera stimolante e interessante, dà soddisfazione anche quello. Ecco, no? La presenza al microfono è certo un'altra cosa, però ecco.
Ci hai parlato, noi ti abbiamo ascoltato da subito con gli speciali, specie nelle giornate in cui gli eventi sono precipitati e c'è stato bisogno di edizioni straordinarie, sì. Chiaramente l'ultima volta con l'attacco americano in Iran, ma quindi cioè, in teoria non è previsto che tu vada in voce se non per questioni eccezionali, ecco, questo ti volevo chiedere.
Sì, più o meno è così. Più o meno è così, sì.
Resisterai. Vabbè, questo non avendo ancora fatto un vero stacco dal microfono, non puoi manco rispondere. Se...
No, ma poi vedi che ci sto al microfono, parlando con voi. Quindi
forse c'è già la risposta, che non sarà facile tenertici lontano.
Lo scopriremo con i palinsesti. Cioè,
ci hai dedicato una vita, sì, per fortuna, di noi ascoltatori.
Sì, davvero.
Ed è stato bello.
Che non esca qualche sorpresa, ma adesso a parte tutto, insomma, ripeto.
Quando è che arrivano?
I palinsesti, sì. Adesso li stiamo mettendo a punto, quindi insomma ci vorrà ancora qualche settimana, ecco, poi anche questi verranno presentati, però è complicato, ecco, perché noi non abbiamo solo Radio 1, abbiamo anche GR Parlamento, abbiamo dobbiamo fare anche i giornali radio del 2 e del 3, perché sono sempre a carico nostro. C'è la radio web dello sport, insomma sono tante cose da fare, è complicato così riuscire a tenerle tutte assieme, a dare il meglio, sempre e comunque in ogni circostanza, è un po' questo l'obiettivo, ma sarà una gran fatica.
Sarà una conclusione in bellezza, sarà una last dance alla Michael Jordan.
Sfida, anche una bella sfida, no? Penso.
Sì, certo Luisa, no? È perché così, ripeto, è l'ultimo anno per me di lavoro, ma, diciamo non sono quelli che non sapranno cosa fare tra quelli che non sanno cosa fare una volta andati in pensione, quindi.
Hai già dei piani, quindi.
Sì, no, sì, come no. Non mi annoierò di sicuro.
Ci avrebbe stupito il contrario. Noi siamo contenti, Stefano, di averti riascoltato,
veramente,
riospitato.
È un grandissimo piacere, anche perché sei amatissimo dai nostri ascoltatori, quindi...
Grazie, sì, ma io adesso, durante l'estate, possiamo organizzare qualcosa ancora, perché ci sono questi contenitori che vanno in onda al mattino dalle 10 alle 13, il pomeriggio dalle 16 alle 19.
Peccato, perché a Luisa piaceva di notte, a notte fonda preferiva Luisa.
Ma di notte parlerebbe da sola, adesso non c'è niente. Possiamo aprire il microfono e facciamo parlare da sola.
Ecco, infatti, questa è una proposta.
No, a parte gli scherzi, insomma, vediamo di riorganizzare qualcosa, adesso ci mettiamo d'accordo.
Certo, noi ci siamo.
Perché, grazie. Noi siamo sempre attenti al mondo dei non vedenti, insomma, ci piacerebbe continuare a collaborare con voi, con Slash Radio, quindi così, vediamo di trovare l'occasione, di crearla l'occasione.
Okay. Ne siamo onorati, a disposizione come sempre.
Grazie infinite.
Allora grazie anche a voi,
grazie
per avermi ospitato.
Congratulazioni
e un caro saluto.
E a
grazie.
Presto.
Ciao, grazie.
Buon lavoro, in bocca al lupo. Stefano Mensurati, condirettore con Nicola Rau dei giornali radio di Radio Rai. Quanto avrà da fare, quanto avrà da fare.
Wow. Ma lui è così bravo.
Ma meno male, infatti, ecco, diciamo che questa è una di quelle nomine, non è
anche
che...
di quelle notizie piacevoli.
Ci ha salutato Stefano, no? Diciamo che non è che in Rai capiti proprio sempre che una nomina apicale vada a premiare un professionista coi controfiocchi.
Bravo, veramente.
Non capita, sempre. È andata bene, ecco, mettiamola così, stavolta è andata bene, meno male. Noi peraltro abbiamo fatto una chiacchierata di recente anche col direttore uscente Francesco Pionati, se non l'avete ascoltata recuperatela attraverso il canale YouTube di Slash Radio Web, oltre all'archivio multimediale. Se non l'avete fatto, iscrivetevi, attivate pure la campanellina degli avvisi in modo che vi arrivi
e condividete i nostri contributi,
certo,
aiutateci,
sì,
a crescere ancora.
Poi per essere aggiornati, appunto, campanellina degli avvisi, perché vi arriva la notifica sul dispositivo ogni volta che venga caricato.
Renzo intervista qualcuno.
Beh, no, è proprio
solo
tutte
quando
quelle
Renzo
cose,
intervista.
Perché è il mio il canale YouTube.
È il canale YouTube.
Che è mio, quando me lo compro è mio, ma non ho il denaro necessario, no. Perché ormai è un investimento. Ecco, questo lo diciamo a Bezos che compra cose, no? Jeff, se ti compri il canale
Alessio,
YouTube,
mandiamo la musica.
Slash Radio
Alessio,
Web, fai
musica.
L'affare della vita.
Lo sai che a volte la felicità ha il sapore del mare. Lascia un segno nell'anima e le labbra salate. Corrila incontro, tu baciala, non farla aspettare. Se arriva in fondo a una lacrima, tu lasciala entrare.
Nonostante tutto, nonostante solo, nonostante buio, nonostante luce accesa, nonostante morto, nonostante perché mi tieni in festa, nonostante avuto, nonostante preso, nonostante
cercare. Ti lascio un segno nell'anima che ti sembra l'estate. Corri l'incontro, tocchiamala, leggera senza una nuvola. E se arrivi in fondo alla pagina, non la strappare. Nonostante tutto, nonostante l'odio, nonostante devo, nonostante
il fuoco acceso,
nonostante cado, nonostante voglio,
che
nonostante
non tiene svelto,
nonostante
pezzi,
nonostante troppo, nonostante pazzi,
il fuoco acceso,
perché la mattina quando guarda il cielo
mi rimane la voglia.
Cercando di mantenere la fedina penale pulita così come quando siamo entrati. Ah, che pazienza che ci vuole. Adesso è stato da brico, ha chiesto alcuni utensili.
Non fare pubblicità. Non fare
andato...
non fare pubblicità.
Hai ragione, scusa. Che non mi veniva in mente un'altra catena senza nome. Chi? Non devi... infatti non era la faccia il punto. Ma dicevamo, caro Alessio...
Che Alessio ha toccato le card della Lazio.
E ne è uscito migliore. Questo è il risultato.
Io gli ho proposto di regalare alla sua compagna che è della Lazio. Ha detto, ringraziasse Dio, se le faccio ancora tenere la calamita della Lazio attaccata al frigo.
Mamma mia, cos'è questo patriarcato calcistico?
Ah.
Ecco, peggio ancora. Ma che modo è? Fred Flintstone. Siamo a livelli Flintstone, veramente. Che poi conoscendo la signora, secondo me, caro Alessio, se righi dritto forse entri a casa stasera, se te comporti bene, perché non è neanche così scontato. È bello. È bello che non ci siano strenne per tutti. Ah, non ha una calamita della Roma, mentre in casa sua c'è una calamita.
Comprati
della
Alexa,
Lazio.
Hanno fatto Alexa non della Roma, ma di Roma. Però dice che è gialla e rossa.
No, questo Ma i colori del comune, i colori della, della
che
S?
Che può dire? È gialla e rossa, mm. mi è stato detto. Io non ti so
dipende dal punto, però. Ecco, qui Alessio può aiutarci. Com'era il rosso
c'era
pompeiano?
C'era un articolo su Vanity Fair.
Vanity Fair. È un po' più complicato del previsto, sai, quella ricerca, ti posso dire, in tempo
di
reale.
Nestor. Non l'hanno trovato neanche loro.
Sai che uno dei pochi che non siamo riusciti a beccare, mi dice Valerio Spina, che abbiamo avuto a questi
e
microfoni.
E tu comunica a Valerio Spina che lo deve cercare per noi.
Sì.
Gli daremmo il microfono di Ottone.
A chi? A Sensini o a Valerio?
A tutti e due.
Ah, a tutti e due, così. E allora li rimettiamo in mezzo. Ma del resto noi siamo andati a trovare in mezzo alla pampa,
no, vabbè,
su una macchina da rally, Claudio
messo,
Lopez.
Quello ci ha impiegato un sacco di tempo, è stata una ricerca.
Non è stata facilissima, ma
che, guarda,
ce l'abbiamo fatta in qualche
meraviglioso,
modo.
Claudio Lopez.
Sì, quello là ci siamo riusciti. E questo
come
che
fa Claudio Lopez?
Perché poi resta sull'ultima nota più acuta, no? Resta un attimo.
A me fa troppo ridere questa cosa che racconta Renzo, perché dice che Claudio Lopez, dice Renzo, quando voleva far finta di non capire, simulava una non comprensione del nostro idioma e faceva...
Così. Che faceva... cioè faceva ridere chi non aveva posto la domanda. Chi aveva posto la domanda sapendo che stava venendo un po' preso in giro, sul momento non è che la prendesse benissimo, faceva un po' il
però
finto
quando
tonto,
l'abbiamo intervistato noi non ha mai fatto
ma te credo, capiva tutto, anzi parlava italiano meglio rispetto a quando 20 anni prima concedeva interviste quasi quotidiane in italiano.
Ha provato a non rispondere su Mancini, poi ci ha raccontato tutto.
Tutto, incredibile. Beh, aveva un groppo proprio qua che lo occludeva da tanto tempo, si è liberato.
Pure ci ha raccontato pure che la cosa più triste è stata quella volta di quella partita che era Lazio-Porto. Che tristezza.
Sì. No, anche perché all'andata lui aveva fatto gol dopo 5 minuti e tutti a dire accidenti, hai capito Claudio?
Ma poi proprio rigore, 4-1. Mamma mia, no, ma poi lui, guarda che tristezza.
Ma era pure emotivo calcisticamente e anche personalmente, alla fine all'epoca parliamo di un ragazzo che aveva 28 anni,
Così grande era già?
All'epoca di quella partita sì. Sì, lui arriva nel 2000 a 26
ma
anni
appena
compiuto.
Ma c'è una puntata di sfide dove intervistano Claudio Lopez dopo quella famosa partita con l'Inter.
Quella della tripletta, l'unica?
Sì, che lui ha preso in giro Pasquale. Il povero Pasquale.
Ah,
io guarda, la vorrei proprio recuperare quella quella puntata, perché era veramente abbastanza spassoso lui, anche lì parlava benissimo, ti vorrei dire.
Perché è ovvio, quando voleva il furbastro.
Ti vorrei dire.
Il furbastro proprio, quasi il gaglioffo verrebbe da dire.
Che poi io presi uno stralcio perché una mia amica, la mia amica Cristina mi mandò, no, questa registrazione, presi uno stralcio e lo misi come segreteria telefonica e ricevetti un sacco di segnalazioni in cui mi dice: guarda Luisa, mi sa che ti hanno clonato la segreteria telefonica perché si sente uno straniero che parla.
Rispondono da Valladolid praticamente. Ma no, sono io, incredibile, ma sono io. Chi l'avrebbe detto?
È veramente divertente.
Dei grandi momenti anche in questi casi.
Però il Piojo lo dovremmo richiamare, è troppo simpatico.
Ha ritrovato.
Ammesso che risponda.
Secondo me c'è cascato una volta, non ci ricasca.
Ha cambiato numero di telefono.
Non ci ricasca quel simpatico umorista
che
di Claudio Lopez.
Che era il periodo del Covid, secondo me.
Sì, era il primo allentamento perché era fine 2020.
Sì.
Eravamo usciti, saremmo mezzi rientrati, il peggio
giugno,
peggio.
Sai, tipo giugno.
Addirittura?
Secondo me sì.
Ma guarda, allora, in real time andiamo a vedere sulla chat. Vediamo un po'. Oh, ha ragione Luisa,
giugno. Io sì.
17 giugno. Sì. che bello, sì, sì, che
sta ridendo perché adesso ci dà delle comunicazioni precisissime. Beh, mi sì, chiedo andato... come fa a ricordarsi tutte queste
no,
cose.
No, no, che ricordarsi all'archivio ed è giustamente rapido.
No, non dell'archivio, della riapertura.
Ah, la riapertura,
certo.
Beh, perché la... Oh, io non ricordo nulla sinceramente del periodo.
No, io però questa cosa di Claudio Lopez me la ricordo perché veramente è stata una grande emozione.
Caro sì. Claudio, caro il nostro
ma amico piaceva
Claudio.
Solo a me Claudio Lopez lì nella Lazio, fammi capire.
Beh, non è stato amatissimo è perché notato. È arrivato con grandi aspettative. Poi si era presentato male, lo ricordiamo.
E certo,
ci
aveva segnato.
Pochissimi, cioè stiamo parlando di 3 mesi prima e già si sapeva che era stato acquistato per l'anno successivo. Dalla Lazio proveniente dal Valencia.
Scusiamo che doveva...
Sì, diede una prova di sportività segnando un gol importantissimo per il Valencia che praticamente eliminò la Lazio dalla Champions League. Sì.
Però...
Beh, fu... Di solito accade il contrario, eh? I grandi professionisti fanno già i grandi professionisti per la maglia successiva e l'abbiamo visto anche... Anche da queste parti una cosa del genere. Salutiamo Stefan De Frey. Attenzione, controlla le date di scadenza sempre delle cose che mangi, altrimenti potresti avere...
Salutiamo Poborski anche.
No, Poborski sì che lo salutiamo, sono gli interisti che lo metterebbero sotto con la macchina a distanza di 23 anni ancora lo metterebbero sotto con la macchina, così. Ma è passato pochissimo tempo alla Lazio e in Italia in generale. Karel Poborski che aveva questa capigliatura da rocker.
Lo stavano quasi pure per arrestare, ti ricordi perché aveva violato i limiti di velocità al confine lì?
Era un ragazzo originale.
Comunque non ho capito, non ha segnato nessun gol quasi alla Lazio, tutti quel giorno l'ha segnato.
Sì, ha segnato quel giorno, poca roba, ma ha giocato poco effettivamente lui nella Lazio.
Poborski.
Era gemello in nazionale di Pavel Nedved, senza essere Pavel Nedved, però era un onesto mestierante. Un po' come noi che arriviamo alle 18.30 anche oggi. Ci siamo fatti due belle chiacchierate nella seconda parte.
Pensavo che dicessi due belle merende, non so perché.
Ma abbiamo dato un paio di mozzichi ben assestati a questi splendidi pretzel che minacciano il cielo, non sono di quelli... inturcinati, quelli classici, che ci ha portato Luisa Bartolucci, che per fortuna pensa sempre al nostro sostentamento, e questo è
lo spirito. No,
no, ammazza, anche perché se non ci facessi mangiare tu qua veramente saremmo dei fantasmi quasi, campando di stenti dalla mattina alla sera qui, come Alessio Germini, che però in forma strepitosa, in forza di questi stenti, pronto per la prova costume. Che non so se mi metterà mai. Parte un altro file. Questa è un'accusa molto pesante che ti viene rivolta, Luisa.
Ma c'era qualcosa, ecco. Però ti devo dire la verità: sul che non mi ricordo più che cos'era.
Che peccato, verrebbe da dire, mannaggia, è andata male. E invece, così lo scopriremo magari a partire da domani, perché siamo di nuovo qui.
Chi c'è domani mattina, Renzo?
Allora, domani mattina andiamo ad approfondire le questioni del meteo con
santo Dio.
Ma con un volto televisivo,
con
Paolo Sottocorona.
Qua stiamo morendo, De Cardo. Sì. Ci posso pensare.
Paolo Sottocorona è l'uomo del meteo della 7,
wow.
Uno dei califfi del meteo. Siamo quasi nei pressi di Giuliacci, di Bernacca. È un grande professionista con decenni di attività alle spalle.
Che fine ha fatto Guido Caroselli? È morto?
Guido Caroselli? Alessio chiama la centrale, non lo so come... Vedo se lo trovo, adesso lo chiama. Noi qua ci viene un'idea e li chiamiamo così. Ve li offriamo in pasto, cari slashers. Tutte le volte
bene,
che riusciamo.
Va bene.
È stato bello,
ciao,
bello
Renzo.
Stare insieme.
Buona
ciao
cena,
Luisa.
Tutti.
Ciao slashers.
Ciao.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.